E bentornate sulle frequenze di Radio Wombat, o meglio della ciurma pirata. Benvenuti e benvenute al Radio Giornale della, come dicevo, ciurma pirata. Trasmettiamo dalla tana fiorentina del Wombato e rimbalzati naturalmente su Radio Spore, Radio Gramma e Radio Forte. E potete interagire con noi attraverso il pad da internet http://pad.cisti.org/p/diretta wombat. Oggi è mercoledì 23 febbraio 2022. Questa voce che sentite è quella di Bricobaldo, ma questo giornale radio non è opera solo mia, ma di tutta la redazione, composta da Joao, il buon Tuco, Dlago e anche infine Omlo. Non perdiamo tempo, andiamo subito alle notizie di carattere internazionale. Si inizia dagli Stati Uniti, perché il 22 febbraio, cioè ieri, un tribunale federale ha riconosciuto colpevoli di crimine razzista i tre uomini già condannati per l'omicidio dell'afroamericano Ahmad Arbery, avvenuto il 23 febbraio 2020 a Brunswick, in Georgia. Travis McMichael, 36 anni, suo padre Gregory McMichael, 66 anni, e il loro vicino di casa William Bryan, di 52 anni, erano stati condannati all'ergastolo il 7 gennaio. Velocemente, in Ecuador, il presidente Guglielmo Lasso ha annunciato il 22 febbraio un provvedimento di grazia per 5.000 detenuti, con l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento delle prigioni del paese. Nel 2021 più di 320 persone sono morte nelle violenze scoppiate nelle carceri. Circa 39.000 persone sono attualmente detenute in Ecuador, il 30% in più rispetto alla capienza massima. Colombia. Il 22 febbraio il presidente Iván Duque ha definito atroce la decisione della Corte Costituzionale, con 5 voti a favore e 4 contrari, di depenalizzare l'aborto fino alla 24esima settimana di gravidanza. Finora l'aborto era autorizzato solo in caso di stupro, pericolo di vita della gestante e malformazione grave del feto. In America Latina l'aborto è legale in Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana e altri 4 stati messicani fino a 12 o 14 settimane di gravidanza. Voliamo in Africa, dove il 22 febbraio in Niger il governo ha annunciato che almeno 18 civili sono morti il 20 febbraio in un attacco compiuto dai miliziani jihadisti nella regione di Tillamberi, nell'ovest del paese. Alcuni miliziani in motocicletta avrebbero attaccato un camion che percorreva una strada tra i villaggi di Turun e Tiziguru. Palestina, martedì sera le forze di occupazione sioniste hanno ucciso Mohammed Shehadeh, un ragazzo palestinese di 14 anni, nel villaggio di Al-Qader. Fonti locali hanno affermato che il ragazzo è stato ucciso da degli spari da parte delle forze sioniste, che hanno aperto il fuoco nel villaggio di Al-Qader, a sud di Betlemme. L'attivista Ahmed Salah ha confermato che i soldati sionisti hanno aperto il fuoco ferendo Shehadeh, per poi trattenerlo e impedire al soccorso di raggiungerlo in tempo. Una volta arrivati, era già troppo tardi, il ragazzo era morto per le ferite riportate. L'omicidio arriva una settimana dopo che le forze di occupazione hanno sparato e ucciso diversi palestinesi. Nihad al-Baghouti, 20 anni, morto per ferite d'arma da fuoco all'addome dopo essere stato colpito dai soldati sionisti il 15 febbraio all'ingresso del villaggio di Nabi Saleh. Mohammad Ahnan Abu Salah, 17 anni, ucciso diversi giorni prima da un colpo alla testa sparato dalle forze di occupazione durante un assalto al villaggio di Silat al-Haritia. E il gruppo per i diritti dei bambini, Defense for Children International, ha riferito che l'entità sionista continua a trattenere i corpi di 9 bambini palestinesi uccisi dalle sue forze armate lo scorso maggio. I 9 bambini avevano dai 2 ai 16 anni al momento della loro morte, avvenuta tra il 2016 e il dicembre 2021. Tra di loro 2 quindicenni, Youssef Mohammad Odeh di Jenin e Mohamud Nidamusa di Nablus. La DCI, appunto la Defense for Children International, ha anche riportato che il 2021 è stato l'anno più mortale per i bambini palestinesi dal 2014, poiché le forze israeliane hanno ucciso 76 palestinesi sotto i 18 anni, dei quali 18 nella 15 nella Cisgiordania e a Gerusalemme Est e 61 nella striscia di Gaza assediata. Colloqui di Vienna, il ministro degli esteri dell'Iran, Hussein Amir Abdollahian, ha affermato che i colloqui sul nucleare iraniano, tuttora in corso a Vienna, hanno raggiunto il punto delicato, ma che un accordo sembra essere molto più vicino rispetto a quanto lo sia mai stato in passato. A detta di altre fonti, poi un altro dossier che potrebbe essere presto risolto è quello riguardante lo scambio di prigionieri tra Washington e Teheran. L'ottavo round di trattative sul nucleare iraniano ha avuto inizio il 29 novembre 2021, ma è stato intervallato da diversi periodi di pausa. Gli ultimi colloqui hanno avuto inizio l'8 febbraio, ancora una volta nella capitale austriaca. Al tavolo dei negoziati sono seduti delegati di Iran, Cina, Russia, Germania, Francia e Regno Unito. Gli Stati Uniti invece sono rappresentati dal proprio inviato speciale Rob Malley, il quale ha preso parte ai negoziati in modo indiretto, in quanto Teheran si è rifiutata di negoziare direttamente con Washington fino ad una completa rimozione delle sanzioni. In generale l'obiettivo è non solo ripristinare il patto siglato nel 2015, ma altresì favorire il ritorno degli USA nell'intesa nota come Joint Comprehensive Plan of Action, siglata il 14 luglio 2015 durante l'amministrazione di Barack Obama e da cui Washington si è ritirata l'8 maggio 2018. E sempre la voce di Bricovaldo, che da solo in regia vi leggerà le notizie di carattere nazionale, iniziando dai Notav, perché nei giorni scorsi il sito di informazione notav.info ha subito un tentativo di censura da parte dei provider del server. Per alcune ore il portale è stato offline, in quanto non ha accettato di eliminare o deindicizzare un articolo in cui si denunciavano gli affari di Ares S.p.A., un'impresa che, come spiega notav.info, ha investito nel fiorente mercato dei dispositivi per la sorveglianza di massa ed inoltre era la responsabile dell'installazione di una vasta rete di telecamere intorno al cantiere per spiare di nascosto i valsusini per conto delle forze dell'ordine. Qualche dispettoso folletto aveva individuato i dispositivi e proceduto alla loro rimozione, rilasciando anche un video in cui si vedono Digos e impiegati di area all'opera durante l'installazione. Di fronte alla fermezza da parte delle redattrici e dei redattori del sito nel non soddisfare le richieste, puntuale è giunto il tentativo di censurare. Di censura da parte del provider. Come redazione di Radio Wombat rilanciamo l'appello per portare a diffondere l'articolo incriminato. Ringraziamo notav.info per il prezioso lavoro di informazione che ogni giorno riesce a produrre. Questo è il link dell'articolo che metteremo anche nel podcast della puntata, è notav.info/documenti/dal-contatti-con-sisi, trattino, tutte queste parole sono intervallate dal trattino, alla sorveglianza per Assad, che è Area S.p.A., l'azienda che spia i Notav. Andiamo a Roma, condanna per Alemanno. La Corte di Appello di Roma ha condannato Gianni Alemanno, ex sindaco della città, a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. La sentenza della Corte di Appello è arrivata dopo che la Corte di Cassazione lo scorso luglio aveva annullato la condanna per corruzione emessa nei confronti di Alemanno, sia in primo sia in secondo grado, ma aveva ordinato che venisse nuovamente processato dalla Corte di Appello per le accuse di traffico di influenze illecite e finanziamento illecito, per le quali Venerdì è stato appunto giudicato colpevole. Alemanno è stato condannato per aver favorito alcuni finanziamenti da parte del Comune di Roma alla società municipalizzata EUR S.p.A. I finanziamenti sarebbero stati destinati a saldare debiti con soggetti riconoscibili in Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, i due principali imputati nel processo su mafia capitale, condannati nel processo di appello bis rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per associazione a delinquere. Alemanno ha detto che aspetterà le motivazioni prima di fare ricorso in Cassazione. E un'altra notizia che è stata accennata ieri nel giornale radio della Giornata Pirata, che noi però aggiorniamo, perché si parla delle violenze della polizia a Bologna. Quello che si è verificato in piazza Scaravilli nella notte tra sabato e domenica è stato, dice il CUA, un abuso delle forze di polizia che, legittimate dalla politica, si sentono di poter fare qualsiasi cosa. Il CUA appunto riprende parola sull'episodio segnalato ieri con una conferenza stampa che si è svolta oggi proprio in piazza Scaravilli davanti al rettorato, dove le attiviste e gli attivisti del collettivo hanno mostrato foto e video dell'accaduto. L'intervento delle forze dell'ordine si è verificato intorno a mezzanotte e mezzo, quando gli stessi agenti che stavano controllando via Petroni e piazza Verdi sono arrivati qui e, come stavano facendo già prima, a loro discrezione, racconta il CUA, hanno deciso di fermare, iniziare a multare e chiedere documenti a chi era in piazza e magari stava semplicemente chiacchierando, ascoltando musica o stava seduto tranquillo. Erano presenti agenti della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, sia in divisa che in borghese, e dicono ancora hanno iniziato ad indicare delle persone per portarle via nel tentativo di arrestarle, e questo senza un motivo, afferma il collettivo. Quindi la gente in piazza ha normalmente chiesto le motivazioni di quanto stava accadendo, mostrandosi solidale con chi veniva fermato, e in particolare con un ragazzo che è stato afferrato dagli agenti. Da parte delle forze dell'ordine sono iniziati spintoni e minacce, compreso uno spray al peperoncino agitato e a un centimetro dalla faccia dei presenti. Ad una ragazza che stava facendo delle foto, continua il collettivo, è stato tolto di mano il telefono e quando lei ha cercato di riprenderlo le è stato tirato un pugno in faccia, riferiscono le attiviste e gli attivisti della stessa persona che puntava lo spray al peperoncino, rimediando appunto un labbro rotto. E mentre la piazza si svuotava, gli agenti hanno continuato a seguire e spintonare i ragazzi su via Zamboni fino all'altezza di Palazzo Paleotti, a ridosso delle reti che proteggono il cantiere aperto sulla strada. Situazione molto pericolosa, sottolinea il CUA, visto che per i lavori in corso è presente in questo punto una buca ampia e profonda, e inoltre gli agenti, che fra l'altro erano anche senza mascherina, intimavano le persone di togliersele per poterle identificare meglio anche in momenti in cui si stava a meno di un metro di distanza, che non vengono poi a parlare di tutela della salute collettiva. Si è trattato appunto di un abuso delle forze di polizia che, legittimate dalla politica, si sentono di poter fare qualsiasi cosa, afferma ancora il CUA, quasi come una gang che va in cerca di risse da bar. A Bologna sembra che lo studente vada represso e per il resto deve essere invisibilizzato, non esiste se non per essere demonizzato, sottolinea il collettivo, mentre noi crediamo che le esigenze e le contraddizioni dei giovani siano da gestire e risolvere politicamente, non con atti di ordine pubblico. Andiamo infine alle notizie di carattere locale, si inizia da una notizia che riguarda Firenze e in particolare lo spazio della polveriera, spazio comune, presidio permanente presso il complesso di Santa Pollonia in centro a Firenze, a due passi da San Marco, che è di proprietà regionale e ospita da 8 anni l'esperienza della polveriera spazio comune. Locali occupati per rispondere all'esigenza di luoghi e di spazi per studenti e studentesse. Il complesso ospita, oltre all'esperienza di autogestione, una mensa universitaria, una mediateca e svariati uffici amministrativi in uso all'azienda regionale per il diritto allo studio, il DSU, e a fondazioni vicine alla dirigenza PD. Attività che, secondo appunto l'assessorato, richiedono un aumento di spazio, in linea fra l'altro con la progressiva chiusura degli spazi pubblici del plesso, che negli ultimi anni hanno portato a precludere precludere la fruizione di quella che era un'aula studio, ma soprattutto del bellissimo e grande chiostro della Badessa, così nominato, che è uno dei pochi spazi verdi pubblici nella zona, chiuso con un cancello nel 2018 in seguito a dei lavori di, tra virgolette, riqualificazione, e mai più aperto. Di fatto viene, anziché aperto al pubblico, aperto a chi noleggia, a chi prende in affitto una stanza, un auditorium. Pochi giorni fa la direzione del DSU ha dichiarato di aver ufficialmente richiesto alla questura lo sgombero dei locali occupati in vista del progetto di restauro e riqualificazione dell'intero immobile, progetti che sono millantati ma non ancora presentati ufficialmente, nonostante un lungo percorso di progettazione partecipata svoltisi negli ultimi 2 anni e che ha coinvolto molte persone, oltre alla polveriera anche abitanti del quartiere, studenti, studentesse e tutte le rappresentanze, fra l'altro, presenti in università. Comunque la risposta alla richiesta di sgombero non si è fatta aspettare e da subito ne è nato un presidio permanente volto a scongiurare l'azione poliziesca, ma soprattutto a pretendere risposte sul futuro del complesso, sulla sua progressiva privatizzazione nonostante il buon viso a cattivo gioco degli assessorati regionali, e alla preservazione degli spazi e delle esigenze collettive, soprattutto di chi frequenta l'università, sempre più chiusa e ghettizzata. Maggiori informazioni si trovano sul blog della Polveriera, che è lapolveriera.noblogs.org, un programma degli eventi che però è in continuo aggiornamento, lo trovate su lapunta.org. Sempre a Firenze, perché andiamo, arriva Mario Draghi. Si apre con la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi, la settimana che vede Firenze al centro degli incontri di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo. Saranno i Vescovi i primi a riunirsi nel complesso di Santa Maria Novella, dove dal pomeriggio di oggi prenderà il via il convegno Mediterraneo Frontiere di Pace. Il Forum dei Sindaci del Mediterraneo è in programma invece da venerdì in Palazzo Vecchio, dove nella giornata di sabato parteciperanno anche i Vescovi. La settimana culminerà nella visita di Papa Francesco domenica mattina. Mario Draghi è attesa in città nel pomeriggio di oggi e la prima tappa alle 14.30 allo stabilimento produttivo dell'azienda Ferragamo a Sesto Fiorentino. Alle 15.30 il Presidente del Consiglio interverrà all'apertura del convegno dei Vescovi nel convento di Santa Maria Novella, dove saranno presenti anche il Cardinale Bassetti, Presidente della CEI, il cardinale Giuseppe Betori, che è l'arcivescovo di Firenze, e il sindaco Dario Nardella. E Draghi poi proseguirà il suo pomeriggio fiorentino visitando il cantiere del Teatro del Maggio, dove presso la sala Zoom in Meta, l'auditorium inaugurato il 21 dicembre dal presidente Mattarella, incontrerà le autorità locali e rappresentanti delle categorie economiche. Sempre a Firenze, parliamo di servizi bibliotecari perché qualche giorno fa in piazza le lavoratrici e i lavoratori delle biblioteche comunali in seguito alla pubblicazione del bando di gara che assegnerà l'appalto per il prossimo quadriennio. Destare scalpore è l'atteso taglio, che atteso appunto, ne avevamo anche già parlato fra l'altro, di ben 2 milioni di euro, che però stavolta è nero su bianco, rispetto al bando precedente che a sua volta aveva tagliato fondi e che denunciano i bibliotecari, così si chiama il gruppo di lavoratori e lavoratrici delle biblioteche comunali in appalto, porterà alla soppressione di svariati servizi. Infatti dal prossimo 1 maggio segnalano che potranno non essere attivi il servizio Bibliobus, cioè la biblioteca itinerante nata nel 1992 da un progetto della Biblioteca dell'Isolotto e poi ha esteso a tutti i quartieri della città, l'alfabetizzazione informatica ritenuta necessaria dall'agenda digitale per realizzare la cosiddetta cittadinanza digitale, il servizio di prestito a domicilio tanto pubblicizzato durante la pandemia, addirittura fin da finire anche sui TG nazionali, gli orari di apertura completi delle biblioteche dell'Oblate e Canova non faranno più orario serale, la biblioteca del Palagio non farà più l'apertura domenicale e delle biblioteche di quartiere che non saranno più aperte il sabato pomeriggio. Le aperture pomeridiane dei servizi al pubblico per l'archivio storico, quindi insomma si parla davvero di tanti servizi. In un comunicato, inoltre, le lavoratrici e i lavoratori delle biblioteche specificano che oltre alla cittadinanza ne faremo le spese anche noi, che dovremo fare i conti con circa 2.000 ore di meno al mese e che non abbiamo al momento nemmeno il riconoscimento di punteggi dedicato ai titoli di servizio da far valere nei prossimi concorsi previsti per il progetto di reinternalizzazione di questi servizi. Non possiamo che leggere queste mosse come un segno di assoluto disinteresse da parte di questa amministrazione verso i servizi bibliotecari e archivistici e verso chi da oltre 15 anni li garantisce, io aggiungerei, con contratti precari. E poi non solo, ma cioè, anche cioè, un po' questa retorica del Firenze città della cultura, no? Portata avanti soprattutto ai fini attrattivi, che però appunto poi nella pratica non trova un vero riscontro, tant'è vero che i sindacati si sono fatti sentire dalla CGIL a USB, così come anche in consiglio comunale le opposizioni hanno fatto presente il problema e le contraddizioni, e anche le contraddizioni di schieramenti come la Lega, che si è detto preoccupato perché l'alfabetizzazione informatica digitale è molto importante. Beh, grazie al cazzo, però voi siete al governo e quindi tutto questo è anche frutto vostro. Comunque andiamo avanti, l'ultima notizia, si parla di geotermia, energia non proprio pulita. Perché? Perché in Toscana una percentuale rilevante di energia elettrica consumata viene prodotta tramite lo sfruttamento dei bacini geotermici presenti nella regione, in particolare dall'Alderello al Monte Amiata, e questi sono insomma bacini di origine vulcanica. Tale fonte energetica tuttavia non può essere definita né rinnovabile né pulita, scrive Carlucci, esperto di geotermia, sul portale ilcambiamento.it. Citiamo proprio, è un pozzo di estrazione, dura 20-30 anni al drello, dopo 70 e passa anni di sfruttamento è stato stimato che i pozzi abbiano 2 anni di vita. È questa energia pulita? Non proprio. Nel mondo le centrali amiatine sono tra le più inquinanti, fanno a gara con 2 centrali per il cocktail di gas tossici. Una centrale geotermica inoltre ha bisogno del calore sotterraneo e dell'acqua che si trasforma in vapore a contatto con le rocce magmatiche. Per l'appunto l'Amiata, Mons Ad Meta, superisce al fabbisogno idrico di 700.000 persone e sino a un po' di tempo fa l'Enel aveva la vita facile, le acque superficiali alimentavano il bacino idrico e quelle profonde il bacino geotermico profondo. Gli ambientalisti sollevavano parecchi dubbi, ma Enel e Regione Toscana, titolare dei diritti di concessione, tiravano dritto. I comitati a difesa del territorio attorno al Monte Amiata nella giornata di domenica 20 febbraio hanno dato vita a una passeggiata in difesa della montagna, ma un forte dispiegamento di forze dell'ordine li ha accolti lungo i sentieri. E sì, vi è un comitato in Toscana, soprattutto si rifà al Monte Amiata e alle aree circostanti, se non mi sbaglio si chiama No Geotermia. E il radiogiornale è vicino al termine. Eccoci, mi si è un po' piantato il computer, quindi la mia intenzione era quella di dare un occhio a chi aria tira, ma siccome non ci riesco perché il PC non risponde, ci fermiamo qua. Ve lo andate a guardare voi che aria tira. Noi praticamente giornalmente riportiamo i dati rilevati dalle centraline di Chiaria Tira, è una rete di centraline autogestite, autocostruite e low cost, che fra l'altro potete anche installare presso casa vostra, non diffuse in tutta Italia, ma buona parte del centro e del nord Italia sì. Quindi niente, non si apre. Vi rimando a chiariatira.it, il giornale radio della Cerma Pirata finisce qua. Un saluto a tutta la redazione fiorentina, ma anche alle altre redazioni di Radio Spore, Radiogramma e Radio Forte. E ci sentiamo settimana prossima, ma il Radio Giornale torna in onda domani a cura Radio Spore.